mille voci.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Vi è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo, ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello che se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà.
Mille voci.
La voce di Papa Giovanni Vigesimo III e il suo celebre discorso alla Luna alla sera dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II ai Romani che portavano le fiaccole nel ricordo dell'antico Concilio di Efeso. Era l'11 ottobre del 1962. Quel giorno cominciava il Concilio, il più grande avvenimento della Chiesa del XX secolo. I padri conciliari chiamati a Roma furono quasi 3.000 provenienti da tutte le nazioni perché, come disse, abbiamo appena sentito Papa Roncalli, è il momento di cercare ciò che unisce, non ciò che divide, proprio per dare il senso della cattolicità, quindi dell'universalità della Chiesa. Eletto come Papa di transizione, Giovanni XXIII ha impresso un marchio indelebile sull'intera realtà ecclesiale, ma non solo. Uomo profondamente legato alla tradizione, Angelo Giuseppe Roncalli non mette in discussione il patrimonio di fede che la Chiesa ha costruito in 2 millenni di storia, ma vuole che questa eredità possa essere consegnata agli uomini del suo tempo in una forma più efficace e più incisiva. Quella del Concilio Ecumenico Vaticano II fu definita una grande impresa, il punto più alto del pontificato di Papa Giovanni. E buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, ben ritrovati a questa edizione del 3 giugno 2013 per ricordare il 3 giugno 1963 quando moriva il Papa Buono e questa rievocazione, questo ricordo radiofonico soprattutto per chiederci oggi insieme anzitutto cosa sopravvive nella Chiesa e nella società di oggi di quel periodo carico di speranze e di aperture. Qualcuno dice che proprio quel senso di apertura tipico degli anni 60, dell'inizio degli anni 60, sarebbe andato perduto. Altri invece sostengono che oggi sarebbe necessario un terzo concilio addirittura. Saluto con piacere il collega RSI Bruno Boccaletti, che ho il piacere di essere proprio affiancata questa mattina. Grazie di essere qua, Bruno.
Buongiorno.
E do il benvenuto a Don Sandro Vitalini, teologo, provicario generale della diocesi di
Buongiorno,
Lugano. Grazie di essere qui. Grazie anche a Paolo Tognina, pastore protestante, teologo e giornalista.
Buongiorno.
Dunque, da dove partire? Dalla domanda iniziale o aspettiamo a dare una risposta? Magari ripercorriamo anche in un certo senso 50 anni o riesploriamo 50 anni di cattolicità o di ecumenismo, che sono due cose ben diverse, Don Sandro Vitalini. Partiamo proprio da questo dialogo ecumenico.
Ricordo la morte di Papa Giovanni e credo possiamo riconoscere che in quel momento protestanti o cattolici, ortodossi, ma anche comunisti, anche atei, si sono sentiti fratelli. C'è stata un'esperienza di fraternità, di fusione che mi aveva impressionato. Avevo 28 anni, cominciavo appena il mio insegnamento e certo quell'impressione non è più scomparsa, anche se evidentemente per tante cause un po' dolorose quell'atmosfera di fraternità, di unione si è un po' dissipata nel corso del tempo. Però è un fatto che la figura di Papa Giovanni ci ha fatto capire come potrebbe essere la Chiesa unita, non fusa quasi in una specie di assorbimento delle varie chiese sorelle in una, ma cosciente che la diversità dà una ricchezza che non dà invece l'uniformità.
Questa partecipazione che lei chiama quasi planetaria,
sì.
Parlando della morte appunto 50 anni fa di Giovanni XXIII, l'ha sentita poi in altre morti, perché io penso, mentre lei parlava, a Giovanni Paolo II anche, c'è stata una partecipazione,
sì,
molto cattolica, universale.
Sì, ma forse già eravamo più lontani, purtroppo.
Ma io devo dire che sto pensando a come Don Sandro rievoca quel momento. Noi siamo figli del baby boom, per cui Giovanni XXIII resta un po' sullo sfondo nell'anno in cui lui è morto, noi nascevamo, ma devo dire che quello che impressiona è che comunque la sua memoria ha una permanenza abbastanza impressionante, perché è sempre rimasto come un'icona in sottofondo che aveva colpito i nostri padri e i nostri nonni. E oggi riusciamo a ripercorrere l'attualità di quella figura. Devo dire che questi 50 anni dalla sua morte sono state anche una grande occasione, diciamo, per tutta la Chiesa, ma anche grazie al nuovo Papa, Papa Francesco, per andare a ripercorrere e a riprendere gli elementi forti. Tra l'altro, nel sonoro che abbiamo fatto sentire di Papa Giovanni, quel bellissimo discorso, il discorso della luna, ci sono proprio tre elementi che forse restano come grande eredità. Sento le vostre voci, quindi una capacità di ascolto. La mia persona conta niente, c'è un'umiltà, cioè il servo dei servi, cioè uno che è pontefice eppure diventa il servo dei servi. Poi cogliere ciò che unisce, questo afflato ecumenico che con lui prende un dinamismo incredibile.
Paolo Tognina, così rimasto a tuo avviso di questo dialogo, di questa ricerca di empatia anche, o di questo dialogo ecumenico?
Ma sicuramente è rimasto molto, perché credo che con Giovanni XXIII la Chiesa Cattolica abbia intrapreso una strada che poi non ha più abbandonato. Ci sono state certamente dei ripensamenti, dei momenti di minore entusiasmo, ma non si torna più indietro, quindi quella è stata sicuramente una pagina girata una volta per sempre. Altri papi poi successivamente lo hanno anche ribadito, ripeto con minore o maggiore convinzione, ma questa è una strada oramai consolidata. La Chiesa Cattolica è entrata in questa prospettiva del dialogo ecumenico e questo sicuramente è merito della determinazione anche di Giovanni XXIII, che si è battuto, perché al di là ora del mito che è stato costruito inevitabilmente, insomma, i grandi personaggi storici danno origine a mitologie, insomma, però lui ha dovuto anche combattere, ha combattuto, ha voluto fortemente imporre un'apertura ecumenica che non era per niente scontata, che era osteggiata da molti in ambienti molto alti nella Chiesa Cattolica. La stessa Curia probabilmente romana
ha cercato
di mettergli i bastoni tra le ruote, di fargli fare sì il concilio, ma un concilio molto addomesticato. E fin dalle prime battute lui ha fatto capire che, ad esempio, proprio su questa questione dell'ecumenismo non ci stava a fare un discorso addomesticato, ma voleva percorrere sentieri nuovi, li ha percorsi, e questo sicuramente è un lascito che non si cancella più.
Don Sandro?
Penso che il lascito che non si cancella più, certo, ci spinge a una grande riconoscenza per questo Papa, che la curia certo non ha apprezzato, anche già come cardinale era detto le paysan, un contadinotto, non era apprezzato. È stato inviato nunzio a Parigi, ma per castigare la Francia, non è che fosse una vera e propria promozione. Non aveva molta udienza in Vaticano, e del resto ho dovuto constatarlo anch'io, anche come Papa, la resistenza della curia nei suoi confronti mi è sempre sembrata piuttosto forte. In un certo senso credo che quest'uomo si sia sentito anche solo di fronte a una curia che gli resisteva, che sognava che finalmente il concilio finisse per poi riprendere ancora le vecchie tradizioni. È un uomo che certo ha sofferto molto, e forse anche la sua malattia in parte è causata anche dalle sue grandi sofferenze. Comunque, come diceva appunto il pastore Tognino, la spinta che ha dato alla Chiesa e forse anche al mondo è tale che non è più reversibile.
È vero che Giovanni XXIII ha una storia particolare, a parte la famiglia di origine rispetto agli altri papi, però pensiamo, lei l'ha citato Don Sandro, l'attività diplomatica a servizio del Vaticano che l'ha portato lontano da Roma, e non solo per essere punito verso est, è andato in Grecia, in Bulgaria, in Turchia, quindi conosce il mondo ortodosso e musulmano, e tra l'altro con i cristiani d'Oriente, i turchi, allaccia rapporti di amicizia, e quindi in questi mondi Giovanni XXIII aveva fatto l'esperienza di un mondo al plurale, cioè l'esperienza della coabitazione tra popoli e fedi diversi. Quindi da qui, e per quello anche che abbiamo intitolato questa edizione, cercate quello che unisce e non quello che divide, no? È un po' un messaggio a tutti noi, Bruno Boccaletti.
Sì, Don Sandro Vitalini parlava del paesan, il contadino, no?
Esatto.
Però dentro la sua biografia ci sono dei passaggi, a partire dalla sua grande capacità quando era a scuola, cioè lui in un certo senso viene pescato per capacità, mandato a Roma, poi diventa segretario dell'allora vescovo di Bergamo, proprio a significare che c'è l'aspetto dell'umiltà, della modestia, della povertà nell'apparire, ma c'è anche una grande capacità intellettuale. Io rileggevo quelli che sono i suoi testi, c'è una strutturazione, ancorché aiutato da altri, evidentemente, perché non, per esempio le sue encicliche non sono tutto frutto della sua mano, ma c'è una capacità di individuare degli elementi forti, quindi anche di pensiero, che in un certo senso rivalutano questa immagine, come dire, quasi di povertà spirituale. Mi diceva recentemente il suo segretario del tempo, Monsignor Lois Capovilla, che ha 97 anni, che dice sì, Papa buono, però dice questo è uno degli elementi della sua personalità, è un Papa anche di intelletto, è un Papa di fede.
Aveva una certa determinazione,
certo,
anche.
È Papa di progettualità, e sì. Quindi questo dà un po' un quadro, secondo me, più completo e verosimile della figura.
A me piaceva sottolineare un altro aspetto che emerge in modo molto chiaro in quelle parole che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. L'appello a riconoscere ciò che ci accomuna piuttosto che ciò che ci divide, differenzia, è una bella cosa, per carità, bisognerebbe sempre ripeterlo, ma non credo che fosse lì ancora sviluppato a fondo. Poi il Concilio ha lavorato su queste cose, sul dialogo ecumenico, sull'incontro con le altre religioni, eccetera, in modo più approfondito, più differenziato, eccetera. Ma mi piaceva invece sottolineare in questo discorso un altro aspetto che mi sembra molto in primo piano, che è quello della pace. Questo forte appello alla pace, alla necessità della pace. E forse questo ha anche a che fare con la sua biografia, perché lui ha fatto in tempo a conoscere gli orrori della guerra, della prima guerra mondiale, carneficine spaventose, forse addirittura più terribili di quelle della seconda guerra mondiale. Lui ne è rimasto profondamente colpito, e quasi quasi è come non so se si può dire così, ma come se si saldasse in quest'uomo da vecchio una riflessione cominciata da giovane, avendo visto cosa succedeva nelle trincee, cosa succedeva ai soldati, eccetera, e da vecchio recupera questa profonda impressione che gli aveva fatto, che l'ha accompagnato, degli orrori della guerra, con questo proclama forte. Certo, chiede la pace in un momento in cui il mondo è sull'orlo della guerra, la crisi di Cuba, tutte queste, la guerra fredda, eccetera. E indica una cosa bella, secondo me, che questo anche è un importante lascito a tutti i cristiani e poi, come diceva giustamente, anche agli uomini di buona volontà, quello della pace. È un tema che troppo spesso viene messo da parte, un po' nel discorso...
O viene banalizzato. Anche.
O viene banalizzato come se fosse una cosa facile da realizzare. Ecco, per lui sicuramente non era una cosa banale, perché l'ha vissuta in prima persona la contrapposizione della guerra. Un tema importante, ecco.
Il tema dell'enciclica dell'aprile...
Pacem in terris, certo, non solo questo. Aggiungo, giustissimo, che tutto questo si salda sull'attesa di un'epoca, la fine degli anni 50, l'inizio degli anni 60. È appena terminata la Seconda Guerra Mondiale, un'Europa in macerie, deve ricostruirsi da un punto di vista ideale. E quindi la biografia, questo suo essere passato attraverso dei paesi, aver vissuto l'esperienza della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, poi da un osservatorio come la Turchia, ecco, questo è importante, si salda su quello che è l'attesa generalizzata di un intero continente, ma direi dell'Occidente in generale. Questo forse è uno dei motivi per cui lo ricordiamo più volentieri, perché ha come rappresentato il punto focale di un'epoca.
Prego, Don Sandro.
Se permette, faccio una parentesi. È stato evocato anche l'attività scientifica, se così possiamo dire, di Papa Giovanni, che di solito non è mai ricordata. Era un uomo di studio. Ha approfondito soprattutto la figura di San Carlo. Ha scritto molti volumi su San Carlo Borromeo. Pur avendo un'attività pastorale notevole, è riuscito anche a studiare questa figura di un vescovo di un'altra epoca, di un'altra impostazione teologica. Comunque ci ha dato anche un materiale interessante dove si vede l'uomo di studio. Dunque davvero il termine paysan è stato attribuito a lui, ma non è propriamente adatto a una persona che aveva dimestichezza con gli studi, i volumi, le biblioteche, un uomo di valore. Per ciò che riguarda la pace, io oso affermare che la posizione di Giovanni Vigesimo III è stata ancora più aperta che non quella del Concilio stesso, perché al Concilio avevamo i vescovi americani che frenavano molto. Certo, le dichiarazioni che abbiamo avuto sono positive, ma ad esempio circa l'obiezione di coscienza, che oggi finalmente è riconosciuta come un valore, non come un delitto anche da noi, comunque circa l'obiezione di coscienza il Concilio appena ecco, riconosce questa possibilità, ma in termini molto vaghi e blandi, perché i vescovi degli Stati Uniti, e c'è un verbo, che un proverbio tedesco dice verbe zahl, verbe filt, i vescovi americani indubbiamente influenzavano il Concilio e non hanno permesso che ci fosse una dichiarazione più muscolosa sulla pace e anche su quello che è un servizio civile, che è propriamente un servizio profetico.
Ecco, vorrei tornare un attimo su questi inizi di anni 60 proprio con l'enciclica che abbiamo citato, Pacem in Terris, perché trovo che abbia due punti molto importanti. Il primo è che in fondo dà una logica, e mi rivolgo a tutti voi, dà una logica di indifferenza verso i regimi. La Chiesa passava a una logica di preferenza verso la democrazia, Don Sandro.
Sì, è vero.
Perché ride?
Papa Giovanni è stato chiamato Papa di transizione, cioè una figura intermedia che non avrebbe fatto dei danni eccessivi alla Chiesa. Io lo chiamo il Papa della transizione, cioè ha fatto passare...
Del passaggio proprio.
Sì, del passaggio da una visione monolitica, noi siamo nella verità, noi abbiamo tutto da insegnare, gli altri devono solo imparare, convertire, tornare a noi, all'ovile, e lui è passato invece alla logica del dialogo. Papa della transizione, una transizione che ci apre al Vangelo, perché il Vangelo è aperto, il Vangelo non condanna, il Vangelo apre a tutti. Io se penso che nel 48, 1948, i comunisti, coloro che votavano comunisti, erano stati scomunicati, cosa devo dire se mi rapporto al Vangelo dove i pubblicani, i mafiosi, questi gaglioffi, vengono accolti da Gesù come fratelli, uno diventa anche apostolo? E certo, è stato il Papa della transizione, ma non l'abbiamo ancora vissuta pienamente questa transizione, dobbiamo approfondirla.
Una transizione che lui ha messo anche sotto il cappello, diciamo così, dei segni dei tempi.
Giusto.
Non per niente io ho dato quel nome a una certa trasmissione televisiva, perché sono rimasto affascinato. È una parola di Gesù, naturalmente, prima di essere una parola di Giovanni XXIII, ma Giovanni XXIII l'ha fatta propria, questa dei cogliere i segni dei tempi, perché è anche un'indicazione di un atteggiamento nei confronti del mondo. E l'atteggiamento di Giovanni XXIII è un atteggiamento di... è un'apertura di credito, un'apertura di fiducia, è un'apertura ottimista, tutto sommato. Non un ottimista, come dire, non un ottimismo banale e gratuito e stupido. Un ottimismo naturalmente basato sullo sguardo che è quello della fede. Se il mondo è retto da Dio, insomma, c'è qualcosa che lo sostiene al di là di tutto quello che può succedere. Qui si potrebbe evocare il discorso di apertura del Concilio, in cui lui, Giovanni XXIII, se la prende con i profeti di sventura, che vogliono sempre vedere solo le cose che vanno male e che giudicano male tutti gli sviluppi della società. Lui dice, ma guardiamoli un po' più attentamente, perché negli sviluppi ci possono essere degli esiti positivi. Dunque, questo atteggiamento suo mi sembra era molto importante, e torniamo anche alle ostilità che ha avuto, alle resistenze che ha incontrato nel far passare questo tipo di visione. Quindi io sono d'accordissimo, certo, è la transizione, non è un incidente che si apre e si chiude rapidamente per passare alle cose vere.
Quindi un Papa che tornava ad essere mediatore fra umano e divino rispetto ai papi precedenti, che avevano in fondo accentuato il carattere anche ieratico e sacrale della loro funzione. Pensiamo al discorso del 1958 ai carcerati di Regina Coeli, Bruno.
Sì, questa capacità poi anche di saldarsi con le attese semplici delle persone. Io riprendo la parola ottimismo da Paolo Tognina, perché quello che colpisce, certo, ottimismo, quello che colpisce persone di mezza età come me è proprio questa percezione, come dire, della vittoria finale del bene, e che quindi dentro la realtà di tutti i giorni, ma anche nella politica, anche nei rapporti fra popoli, anche nei rapporti fra istituzioni, c'è una positività, e la Chiesa è un po' al servizio, aiuta a scoprire questa positività. Poi sull'ostilità, Don Sandro ricordava l'ostilità dei vescovi americani, c'è una cosa molto divertente ho letto che l'enciclica Pace Minterris fu soprannominata proprio da questi ambienti, non particolarmente quegli americani, Falce Minterris, perché apriva
la falce.
Apriva quella metà del mondo, quella metà del mondo, evidentemente, aveva uno sguardo quasi equanime, equilibrato fra i due blocchi.
Non la sapeva, Don Sandro?
Sì, questo sono andato a leggere alcune cose, una raccolta di articoli sul Concilio, e proprio dove in un appendice si parla della Pace Minterris, c'era questa, che però è curioso perché segnala proprio questa diffidenza, che poi è una diffidenza che ritroviamo anche nel dopo concilio, perché il concilio viene terminato da Paolo VI, c'è una chiusura, ma è un concilio che continua, e possiamo dire, penso che lei sia d'accordo, Don Sandro, che c'è una continuazione anche oggi ci si interroga, 50 anni dalla chiusura del concilio, quali frutti abbia dato, se la linea maestra sia stata seguita fino in fondo. Qualcuno addirittura ipotizza un terzo Concilio Vaticano II, ma non credo che lei sia di questa opinione.
Beh, io sarei contento se si riuscisse ad applicare il Vaticano II nella sua pienezza, nel suo spirito. Devo riconoscere che dopo Giovanni XXIII III anche il Concilio ha perso un po' del suo slancio. Penso ai diari che hanno scritto per Congar e Karl Rahner. È indubbiamente... ci siamo abbassati, non siamo riusciti a mantenere lo slancio giovaneo. nella seconda e nella terza sessione non c'era più questo slancio profetico. Ci si deve rendere conto e dobbiamo recuperare indubbiamente. Penso che il Papa Francesco ci aiuterà forse a recuperare quei valori che sono stati un po' velati. Giovanni Vigesimo III aveva ad esempio anche auspicato il rinnovamento del codice di diritto canonico, sia stato rinnovato, ma quando oramai lui era già morto e lo spirito del concilio mi pare che non passi molto nel nuovo codice, anche se indubbiamente ci sono delle applicazioni abbastanza interessanti.
Più che altro vorrei chiederle, secondo lei è un problema interno alla Chiesa o esterno alla Chiesa? Perché anche la società cambia, cioè la società da metà degli anni 60 non è più così aperta. Arriva il Vietnam, gli stessi Stati Uniti in un certo senso si chiudono, in Europa arrivano delle dinamiche diverse e quindi c'è un comune richiudersi su se stessi. E quindi cioè, è abbastanza interessante capire se è un, come dire, è una dinamica interna alla Chiesa, cioè questo chiudersi che lei vede, oppure se siamo...
Però io penso che la Chiesa, e qui però penso ai fratelli evangelici, agli ortodossi, eccetera, ma noi dovremmo essere propositivi, profetici, cioè non dovremmo adattarci alla mentalità del tempo, è quello che si è fatto troppo tempo, addirittura anche noi abbiamo combattuto, i papi hanno guidato crociate, hanno guidato eserciti una città contro l'altra, hanno scomunicato i loro nemici, insomma ne abbiamo fatto di tutti i colori. E dov'è la profezia del Vangelo? Ecco, noi dovremmo essere profetici, non adattarci alla moda del tempo, ma piuttosto suggerire una conversione radicale a tutti, a noi per i primi. Mi sembra che se Gesù è particolarmente duro e rigoroso nel Vangelo, è proprio nei confronti degli scribi e dei farisei, cioè dei professori di università e dei canonisti, dunque quelli che avevano in mano, ritenevano di avere in mano le chiavi della parola di Dio e purtroppo ne facevano scempio. Gesù è durissimo, penso a Matteo 23, per fare solo una citazione.
E torniamo a Giovanni XXIII, al Concilio Ecumenico Vaticano II. Anche perché io voglio coinvolgere il pubblico. Voi che ricordo avete e cosa ne pensate? Ecco. Cosa ci ha lasciato? In fondo l'apertura nostra era anche quella. Cosa sentite oggi proprio della Chiesa, di questo nuovo Papa? Quanto è in collegamento con Papa Giovanni XXIII? Adesso ho un dubbio, se mettere un brano musicale o se proporre agli ascoltatori, a voi qui in studio, un discorso tenuto breve in un'udienza di Papa Giovanni XXIII su quello che è il compito del Papa, seguito dall'inizio del pontificato di Papa Francesco. Cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone che è Beautiful That Way di Noah, che è la colonna sonora della Vita è Bella di Benigni, oppure lo chiedo a voi. Voi fate i portavoce anche degli ascoltatori. Paolo Tognina decide.
Ascoltiamo queste voci.
Poi, d'altro cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Si dice, ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica. Ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare in tutto.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie.
0840307 siete invitati chiaramente a intervenire. Don Sandro, sembra quasi Uno stesso discorso per il linguaggio, per l'afflato, per la ricerca anche di complicità, forse.
Sì, c'è un'affinità che commuove, forse perché anche l'origine di Giovanni Paolo, di Giovanni Vigesimo III, è un'origine umilissima, poverissima, e anche il Papa Francesco ha vissuto la sua vita al servizio dei poveri, lui stesso povero. Per noi è quasi inimmaginabile che un prete e un vescovo non abbia l'automobile, per noi è impensabile. Lui viveva a Buenos Aires, insomma, senza automobile, si sfruttava i mezzi pubblici. Credo che la nostra mentalità si formi anche attraverso la nostra esperienza concreta. Se io vivo sempre a onivo, in una elite, certo assumo un po' la mentalità dell'elite. Se io vivo con dei poveri, con dei disperati, con gli ammalati, sento anche quella ribellione contro le ingiustizie che non sento invece se sto bene, se ho la pancia piena. Insomma, la vita ci cambia esistenzialmente e anche le nostre scelte intellettuali sono determinate anche da questo nostro modo di vivere.
Tra l'altro, in questo discorso, che è il primo discorso alla folla di Papa Francesco, viene ribadita la questione Vescovo di Roma, saluto alla diocesi di Roma, che è molto importante perché, tra l'altro, andando a recuperare un po' gli elementi della biografia da Papa di Giovanni XXIII, ci si imbatte tantissimo nelle visite alle parrocchie, la benedizione degli automobilisti, delle automobili, una cosa abbastanza curiosa. Addirittura i conducenti di cinemobili, francamente non so cosa siano i cinemobili, ma mi ha incuriosito moltissimo, gli operai di Recoaro Terme, cioè era un papa, vescovo di Roma, molto radicato. E nel 1960, contemporaneamente all'idea del concilio, nasce anche il sinodo di Roma. Quindi Giovanni XXIII, in un certo senso, è come un antesignano del radicamento forte. Già Pio XII aveva un radicamento forte e aveva evidentemente una fama positiva presso i romani, lo ricordiamo a San Lorenzo durante i bombardamenti del 1944. Sì. Però devo dire che questa continuità è abbastanza impressionante, esatto, perché questa sottolineatura, diciamo, ha colpito tutti. Non tutti. Si è presentato come Papa, si è presentato come Vescovo.
Il pontefice vescovo della diocesi di Roma. E già appunto Roncalli restituiva al ministero papale e anche Papa Francesco oggi una sua dimensione essenziale. Paolo Tognina.
Da osservatore esterno noto alcune cose. In effetti i due hanno un linguaggio simile, cioè un linguaggio sobrio, un linguaggio semplice che prende i propri riferimenti dalle cose che stanno intorno, dalla luna che tutti vedono in cielo.
Esatto.
Francesco,
quindi
che
il senso dell'universalità proprio, della cattolicità.
Ma della
anche.
Quotidianità, sì. Della quotidianità, del parlare normale, del parlare in famiglia anche, del parlare di quando ci si trova intorno al tavolo e si discute. I gesti anche sono simili, la lavanda dei piedi è un gesto centrale per tutti e due, questa grande umiltà, eccetera. Sono anche molto simili dal punto di vista teologico, perché sono tutti e due conservatori. Perché allora...
Questo è un limite?
Sono conservatori, poi ognuno ne faccia quello che vuole, ma questo mi sembra che vada anche detto. Insomma, certo. Al di là delle mitologie, ora né l'uno né l'altro sono dei progressisti. E le prese di posizione anche da Papa di Giovanni XXIII a volte sono, se ne andiamo a vedere, non molto simpatiche. Ci sono dei, che ne so, interviene anche in questo sono simili, perché Giovanni XXIII era intervenuto contro per limitare un po' gli studiosi di Nuovo Testamento, dicendo: ma non andate troppo lontano con i vostri studi, non mettete in discussione i dogmi della Chiesa, lo ha detto anche Francesco recentemente, ha rimproverato Teilhard de Chardin, Giovanni XXIII, con le suore americane c'è un contenzioso forte che va avanti nella stessa linea di Ratzinger da parte di Francesco, quindi diciamo sono dei conservatori. Giovanni XXIII ha inserito in questo suo tronco conservatore questa svolta straordinaria che lui stesso dice: non ci avevo neanche pensato tanto, mi è venuto come un'ispirazione di indire il concilio, quasi come appunto a riconoscere che lo Spirito Santo ha agito in lui infondendogli una visione che prima non c'era. Adesso forse la domanda è se Francesco farà qualche cosa di altrettanto sorprendente, non dico un concilio, ma qualche cosa che lasci un segno al di là ora di queste consonanze.
Vuole rispondere Don Sandro o diamo la parola a Giovanna?
Beh, ascoltiamo.
Ascoltiamo Giovanna, buongiorno, grazie di aver atteso e benvenuta.
Figuratevi. Bene, buongiorno, mi rivolgo soprattutto a Don Sandro che ammiro molto per la sua chiarezza e la sua apertura. Allora, io sono nonna, ho vissuto con immensa ammirazione il periodo del papato del Papa Buono, di Giovanni XXIII, e mi è sempre rimasta impressa quella frase: cercate ciò che unisce, ecco, e non ciò che divide.
È il titolo di questa, di ecco, questa edizione.
Ecco, mi chiedo, è ancora attuale? E allora perché nella nostra Chiesa esistono questi gruppi, questi movimenti che non solo non uniscono, ma secondo me dividono? Questa è la mia domanda, grazie.
Grazie Giovanna, grazie mille.
Sono imbarazzato perché certamente io ritengo che il desiderio di Cristo sia che noi siamo una cosa sola, non nel senso che tutti pensiamo la stessa cosa, facciamo gli stessi gesti, ma nel senso che ci ritroviamo nell'amore, in una fraternità concreta. Io non riesco a concepire una divisione tra protestanti e cattolici, non mi sembra possibile, mi sembra un retaggio di un'epoca storica completamente sorpassata, ecco. Per cui io auspico che anche noi cattolici abbiamo a sentirci fratelli, e là dove vediamo che ci sono delle barriere togliamole, perché allora queste barriere non favoriscono né l'unità né la nostra credibilità. Se siamo divisi tra noi siamo contro Gesù Cristo.
E sì, tra l'altro è stato anche il tema dell'incontro di Papa Francesco con i movimenti, dove ha puntualizzato il punto, come dire, d'equilibrio stabile o instabile, se vogliamo. Da una parte ascolta lo spirito che soffia dove vuole, ma no a chiese parallele che fanno gruppo e si, come dire, si chiudono su se stesse. Quello che diceva Paolo Tognina prima, lo riprendo velocemente, perché è chiaro che il punto di equilibrio di Giovanni XXIII, che è il punto di equilibrio che hanno poi cercato tutti i papi che hanno seguito e che cerca Francesco, è da una parte la fedeltà alla tradizione, e lo dice nel discorso di apertura del concilio: non stiamo rifacendo i dogmi della Chiesa Cattolica, dottrina ferma e immutabile, questa è la definizione. Ma poi l'apertura, l'ascolto del mondo, cioè la necessità di adattare l'annuncio del Vangelo alle nuove persone, alle mentalità che si instaurano via via. Questo è un po' il punto di equilibrio difficile, per cui diceva Paolo Tognina, conservatore sì, ma conservatore nel fatto che crede, come dire, che il deposito della fede, così come l'ha ricevuto, vada tramandato,
certo,
alle generazioni future.
Paolo Tognina voleva aggiungere qualcosa, poi diamo la voce a Giorgio.
Ma mi piaceva ricordare il fatto che, ad esempio, Giovanni XXIII ha saputo, questo bisogna riconoscerlo, ha saputo convincere i protestanti della serietà e dell'integrità e dell'onestà della sua proposta, perché non era affatto scontato che gli si credesse, perché lui dice c'è un'apertura ecumenica, ma però c'è l'enciclica di Pio XII del 28 in cui l'ecumenismo è condannato, respinto categoricamente come una cosa diabolica. Nel 48, vent'anni dopo, c'è il rifiuto di entrare a far parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e si arriva all'inizio degli anni 60, cioè mica 100 anni dopo, 12 anni dopo c'è un Papa che dice no, apertura ecumenica. Protestanti mica ci credevano tanto che ci fosse stata veramente questa svolta. Quindi è bello, insomma, in fondo adesso la butto lì così. Vorremmo tanto che ci fosse un altro Papa che ci convincesse, e saremmo molto contenti di lasciarci convincere. Adesso lo dico da protestante, non so se tutti i protestanti sono con me, ma io lo dico da protestante così. Lo vorremmo tanto un Papa che di nuovo ci convince che possiamo camminare insieme.
Giorgio, buongiorno.
Buongiorno, io ho sentito prima quello che diceva Don Sandro,
sì,
a proposito dello spirito, dello slancio missionario del Concilio Vaticano II. Io sono nato troppo tardi, perché mentre si concludeva stavo probabilmente nascendo, quindi mi ho sentito sempre parlare e onestamente non sono mai stato abbastanza serio da approfondire le cose. Però poi sono arrivati dei papi che stando a quello che dice Don Sandro, si sono forse allontanati un po' da questo slancio missionario, poi le circostanze storiche sono state quelle che sono state. Adesso abbiamo questo Papa e lo Spirito Santo, credo che, come ci ha dato dei papi prima di Francesco, adesso ci dà questo, e secondo me è solo lavorando in unione, in unità con lui, che potremo portare avanti, magari riprendere questo spirito del Concilio Vaticano II coniugato con le esigenze del terzo millennio, e questo è benvenuto. E per rifarmi alla telefonata dell'ascoltatrice di prima, io sicuramente quello che ci ha detto Gesù è quello di essere, che siamo una cosa sola, cioè ci è invitati a essere una cosa sola. Io credo che i movimenti sono forse comunque un'espressione della molteplicità di
pensieri
dello Spirito Santo, che va un po' da tutti quanti, perché poi siamo tutti convinti di avere le verità in tasca o da qualche altra parte, e proprio per venire a recuperarci e togliersi dal nostro ego, che spesso è ipertrofico, ci dice: guarda, sì, il cristianesimo va bene anche come lo pensi tu, però dopo segui quello che è il mainstream, tra virgolette, della Chiesa. Penso che è una bella espressione, è il Dio Padre che viene a prenderci nel nostro piccolo cantuccio in cui ci ritagliamo, e comunque ci porta verso di Lui. Ecco, era solo questo che volevo dire.
Molte grazie, Giorgio.
Prego, buona giornata, buona trasmissione.
Altrettanto, grazie.
Salve.
Don Sandro.
È importante che ci sentiamo tutti sorelle e fratelli. Non dobbiamo sentirci, non so, alcuni quasi docenti che insegnano, si parlava di una chiesa docenti, di una chiesa discente, ma in fondo abbiamo tutti bisogno di imparare, di ascoltare, e Papa Giovanni diceva: io ho bisogno anche di tacere, di ascoltare. Mi sembra che una ricetta, scusate la brutta parola, che il Papa buono ci dà è quella del parlare semplice. Ricordo il suo discorso ai carcerati, aveva menzionato anche le difficoltà che la sua famiglia aveva avuto con la giustizia. Si erano spaventati
sì.
Perché uno zio aveva avuto delle difficoltà per la caccia, l'avevano beccato, insomma, si vede come un bracconiere. E insomma, nella famiglia, ricordo anch'io, una volta abbiamo avuto la visita di una polizia in casa. Che spavento, quando arrivano i poliziotti. Ecco, credo che tutti, in un certo senso, ci sentiamo un po' correi. Rivolgersi ai carcerati non dall'alto, io sono il giusto che parlo a voi maledetti, no, sentirci tutti fratelli, siamo tutti peccatori, tutti abbiamo bisogno di redenzione, di perdono, e certo è un altro modo di esprimersi, e credo che se la Chiesa non usa questo linguaggio fraterno, ma un linguaggio aulico, non si fa capire. Il vantaggio del Papa attuale è che parla in modo semplice. Quante volte mi sono battuto anche con i miei allievi perché imparassero a parlare semplice, non si rivestissero di una toga, adesso sono qui, io annuncio le grandi verità, eccetera, magari con parole così roboanti che la gente dice: la parla ben, ma se capina gotte, ecco.
Però la parla ben.
La parla ben. No, cerchiamo di parlare al cuore, con semplicità, altrimenti non siamo convinti di quello che diciamo.
Ma la semplicità è un punto d'arrivo d'un'anima, cioè non è,
è un'arte,
non è, non è semplicioneria.
È un'arte, non è semplicioneria. È un'arte.
Giovanni XXIII non era un sempliciotto, era una persona di grande profondità, poi tra l'altro di grande dimensione spirituale di preghiera. Il suo giornale dell'anima è veramente intessuto di questo dialogo continuo con Dio, quotidiano e ripetuto, e da lì penso traeva anche una chiarezza, una forza per arrivare. Discorso ai carcerati, a me è piaciuto moltissimo, ho messo i miei occhi nei vostri occhi, cioè Sembra fatto da una facoltà di scienze della comunicazione,
sì, esatto.
dopo alcuni semestri, una battuta come questa.
Poi non so se voi, anche parlo agli ascoltatori, ricordate la difficoltà anche dei suoi paramenti, continuava a muoversi, bellissimo. Adesso una proposta, sono le 11:50, e parlo a Bruno Boccaletti perché l'abbiamo ascoltato prima, abbiamo trascelto insieme questo momento, che la voce di Ermanno Olmi, lo conoscerete tutti, la TSI proprio la settimana scorsa ha trasmesso il film del 65, Bruno, giusto?
1965
e venne un uomo. Ermanno Olmi è dello stesso paese di Giovanni XXIII, più o meno.
Lì vicino, diciamo,
vicino,
non proprio
zona,
dello stesso paese.
Spirito giovanneo delle grandi
speranze. È cittadino onorario da qualche settimana di Sotto il Monte. È stato diventato cittadino onorario di Sotto il Monte. Ma forse perché è il cantore di Giovanni XXIII, come forse nessun altro ha saputo fare.
Vi proponiamo un momento e poi che è anche una riflessione che potete comunicarci allo 0848 030707, oppure la tenete per voi che va benissimo.
Diciamo che abbiamo già avuto un segnale molto preciso dal cardinale Carlo Maria Martini quando dice: la Chiesa è in ritardo di 200 anni, magari anche qualcuno in più, e deve liberarsi dall'idolatria degli orpelli, delle, come dire, liturgie pompose, no? Cosa aveva a disposizione Cristo se non se stesso? Anzi, nel momento in cui ha visto il Tempio profanato dai venditori di colombe o di cambiavalute, ha fustigato questi signori, ha detto: io questo tempio lo distruggerò e lo riedificherò in 3 giorni. Io mi domando quale impresa edile oggi sarebbe in grado di fare, ma proprio perché Cristo non intendeva il tempio, vale a dire il grande edificio monumentale per rappresentare una religione, ma intendeva il tempio dentro di noi. E infatti dice Pietro: è su questa pietra, vale a dire su di te, che io fondo la mia Chiesa. Su di te e di tutti quelli come te. Quindi noi siamo la Chiesa. Ciascuno di noi è la Chiesa. Io però credo che questo sia un momento bello. Sempre, come dire, tutto ciò che si rinnova ha bisogno dell'inverno, della stagione cruda, del gelo che mortifica ogni segno di vita. Sembra che nulla più possa in qualche modo riprendere, rinascere, e poi puntualmente arriva la primavera.
Don Sandro Vitellini, un commento lo vogliamo da lei.
Sono commosso perché effettivamente anche noi abbiamo sofferto per quello che si è chiamato anche l'inverno ecumenico. Noi speravamo, io lo confesso, quando ero giovanissimo docente all'Università di Friburgo, io speravo che i cristiani si riconoscessero nell'unità, ciascuno seguendo le proprie tradizioni, ma auspicavo, desideravo, mi pareva di toccare con mano il momento in cui avevamo spezzato l'unico pane. Abbiamo avuto anche il documento di Lima, mi sembrava un documento molto importante per l'unità della Chiesa, non ci siamo arrivati e questo mi lascia molto umiliato. Spero che dopo l'inverno arrivi la primavera.
L'unità ha bisogno anche di segni concreti e deve essere poi tradotto, perché noi adesso parliamo di un uomo, della sua immagine, della sua aura, addirittura facciamo anche un po' di mitologia o si rischia un po' di cadere anche in questo. Dopodiché bisogna anche ricordarsi che questi grandi slanci ideali hanno bisogno di momenti concreti. Adesso me ne viene in mente uno: il fatto che il Concilio voluto da Giovanni XXIII abbia invitato degli osservatori, dei delegati delle altre chiese, ma non per metterli dietro un vetro antiproiettile e da lì magari scattare qualche fotografia ai cardinali riuniti, ma li ha coinvolti a discutere. Certo, non avevano i numeri ci mancherebbe per, come dire, imporre delle svolte, però delegati di altre chiese coinvolti a pieno titolo nei lavori del Concilio, ascoltati, che hanno parlato e hanno influito, seppure in misura naturalmente limitata, alle decisioni. Ma questo è, ad esempio, è una cosa inaudita, incredibile. Cioè, tu fai un sinodo, tu fai un concilio e inviti quell'altro col quale non hai mai voluto parlare e dici: parla con me delle cose mie e decidiamo insieme. Ma se le chiese adottassero tutte questa reciprocità dell'invito, quando la Chiesa Evangelica Riformata in Ticino fa il sinodo, invita ma non il vescovo perché dia un saluto all'inizio, ma dei delegati cattolici che discutono con noi, se questa prassi diventasse normalità, ma questi sarebbero dei passi avanti.
Quindi, Bruno Boccaletti, le chiese cercassero quello che unisce, non quello che divide, per rifarci al titolo di questa edizione.
Sarebbe bellissimo. È vero che c'è una tradizione alta, pensavo a questo invito del Concilio Vaticano II, pensavo al grande incontro delle religioni a Assisi 1986, pensavo alla visita di Karol Wojtyła in una sinagoga, ma anche a tutti i rapporti che ha avuto Bergoglio da cardinale.
Scusami, ho dei colleghi pastori in Lombardia che mi dicevano, non so se questa è ancora prassi in Lombardia, che loro venivano, nei sinodi diocesani, venivano invitati a discutere con... Avevano addirittura a volte il diritto di voto. Ma questa è una, sì, sì. Ma è una cosa...
Era un po' la chiusa del mio discorso, perché dal momento alto bisogna poi passare ad una concretizzazione di questi rapporti, che sono rapporti di stima, ad esempio, innanzitutto. Cioè, ripartissimo dalla stima fra cattolici e protestanti, per poi allargarla evidentemente al resto del mondo cristiano e alle altre religioni.
Se posso ricordare una figura di un osservatore evangelico, è quella di Max Turian, che era monaco a Tesi, e lui mi diceva, ho avuto l'onore di dargli il dottorato anche in teologia all'Università di Friburgo, lui mi diceva, le istanze che io avevo come calvinista convinto sono state veramente corrisposte dal Vaticano II. Io mi sono trovato in perfetta sintonia col Vaticano II.
11:56, dobbiamo chiudere. Io ringrazio tanto Don Sandro Vitalini, Paolo Tognina e il collega Bruno Boccaletti. Mille Voci torna domani con un altro tema. Gli altri ci guardano, come cambia l'immagine della Svizzera all'estero, con Rolf Schürch in studio e i suoi ospiti. Grazie, una buona continuazione d'ascolto a tutti.